Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Yesterday's Papers, benvenuti alla nuova puntata, oggi che è 19 novembre del 2024. E cercheremo oggi di parlare di un tema che troppo poco spesso affrontiamo, non solo in questa trasmissione ma anche in altre e in altre situazioni. Faccio riferimento al tema ambientale, che sempre un po' ci sfugge o comunque viene affrontato dal punto di vista di chi vi parla in maniera non così frequente come penso dovrebbe. È chiaro che la questione è di grande interesse, lo vediamo quando purtroppo notiamo che le nostre città sono state costruite con dei criteri del tutto inadeguati al cambiamento climatico che è in atto, che ormai non è più un'ipotesi, bensì una certezza, almeno secondo quello che dicono gli scienziati. Poi è chiaro che possiamo mettere in discussione qualsiasi questione, però io sarei dell'opinione di lasciar parlare chi di questo si occupa da anni, e mi sembra di capire che siano tutti concordi nel dire che almeno dal punto di vista del riscaldamento globale qualcosa stia avvenendo. Ecco, meno concorde è la causa del cambiamento generalizzato. Sicuramente gli effetti al contrario sono estremamente visibili e li possiamo tranquillamente toccare con mano, quando, come nel caso di Valencia di solo qualche settimana fa, ecco, fiumi di acqua e di fango soprattutto si riversano nelle nostre città, ribadisco ancora una volta, costruite con dei criteri completamente lontani da una sostenibilità. Cercheremo di capire che cosa si cela dietro a questo termine che talvolta viene adoperato per nascondere poi quello che è la realtà. Dicevo, una sostenibilità, cioè una relazionalità corretta tra uomo e ambiente. E quindi innanzitutto vorrei sottolineare come la questione sia centrale e diciamo siamo un po' obbligati a farci i conti, evitando di sgattaiolare dinanzi al problema, perché criticare la questione diciamo ambientale per come viene gestita correntemente e passa attraverso, ribadiamo noi, una critica severa al modo di produzione del capitale, quindi diciamo un decoupling. Ecco, adesso utilizzo un termine che viene adoperato in altri ambiti. È assolutamente impensabile gestire la crisi ambientale senza mettere in discussione il paradigma del sistema capitalistico. È qualcosa che, come vediamo del resto, funziona molto poco. Ecco, da questo punto di vista il ricambio organico diventa il centro del discorso dal punto di vista teorico, ma non voglio lasciare chi ci ascolta appeso a una definizione così complessa e farei riferimento a due testi pubblicati negli ultimi 10 anni, uno molto recente di Kohei Saito e l'altro di Gianfranco Pala, che è L'ombra senza corpo, che in tante parti di quel testo appunto riprende la questione ambientale e cerca di gestirla dal punto di vista teorico in maniera, dal nostro punto di vista, molto molto adeguata, riprendendo Marx, cosa che fa anche Kohei Saito in una forma molto diversa. Sapete che l'autore giapponese è di formazione molto differente, ha una tradizione nipponica, quindi un marxismo che parte, diciamo, da quel tipo di impostazione. Su alcuni temi sono i due testi molto vicini, su altri invece divergenti, ma ne vale la pena appunto farsi un'idea propria. E tanto partiamo da quello che è avvenuto, perché come sapete la questione ambientale viene discussa, il problema è che viene discussa in maniera molto molto complessa e, dico ancora una volta, spesso e malvolentieri aggiungo, completamente slegata da quello che è il sistema di capitale, per cui i più avanzati, tra virgolette, liberal, direi più precisamente, utilizzando un termine anglofono, proiettano la questione ambientale in termini di compatibilità col sistema di capitale, immaginando, ecco, una rivoluzione verde del tutto interna al modo di produzione. Quindi la questione ambientale non è generata da uno sviluppo fuori norma e necessario, tra virgolette, mettiamo anche questo, delle forze produttive all'interno del sistema di capitale, ma un errore risolvibile in altri termini. È la solita, diciamo, menata riformista che cerca di mantenere tutto insieme. La storia ci sta raccontando in una direzione tutta diversa, e non è colpa sicuramente dei vari capri espiatori, per quanto antipatici, che regolarmente vanno captando. È inevitabile pensare alle boutade di un personaggio ambiguo e folle per certi versi come Donald Trump, che riguardo al negazionismo probabilmente si fa promotore della crisi ambientale. Intendo, ricordate la sua affermazione quando disse che la crisi ambientale, se esiste, farà sì che molte più case avranno direttamente vista mare. Ecco, insomma, siamo a questi livelli. Qualcosa di leggermente più serio ma molto discutibile è avvenuto nel COP29 che si è tenuta a Baku in Azerbaijan. È, diciamo, un incontro periodico che avviene tra i grandi del mondo per cercare di gestire, ecco, ribadiamo ancora una volta, la questione ambientale. E noi sappiamo che soprattutto in ambito occidentale, nell'occhio del ciclone, viene inserita la Cina come se fosse la più grande responsabile di tutte le malefatte in termini di clima, cioè la più grande inquinatrice, responsabile di oltre il 30% delle emissioni globali di anidride carbonica. Questo si dice per dire che non è che gli Stati Uniti e l'Europa siano così cattivoni, ma invece la Cina parla bene e razzola male. Vedete, la Cina socialista, questo è quello che si racconta, come in realtà va avanti con un motore molto più inquinante rispetto alle buone, aggiungo io tra virgolette, economie legate al modo di produzione capitalistico. Ma così non è, perché è evidentemente una lettura molto banale. Basta andare a vedere i dati pro capite e ci si rende conto che i più grandi inquinatori del mondo pro capite sono Russia e Stati Uniti d'America, con 19 tonnellate pro capite, e che è la cosa importante, quello che è chiaro che la Cina, avendo una popolazione straordinariamente ampia ed essendo un paese con tante difficoltà, ancora considerato un paese in via di sviluppo nonostante sia la prima economia del mondo, comunque ha necessità di avvicinarsi a effettuare quel lavoro di catching up, se volete utilizzare anche qui una locuzione anglofona, per raggiungere, diciamo, dei livelli di benessere medio di tutti i cittadini, quindi non complessivo. Ancora è una strada questa non estremamente rapida da percorrere. Quindi gli Stati Uniti rappresentano ancora una volta il più grande inquinatore insieme alla Russia, diciamo, a conferma del fatto che non ci sono buoni e cattivi in questa particolare classifica. E ritorniamo al tema delle rinnovabili, no? Le energie rinnovabili, che secondo alcuni ancora oggi sono una panacea per il problema, cioè risolverebbero il problema. Noi sappiamo appunto che invece, lo dicevamo in apertura di questa trasmissione e lo vediamo poi materialmente, che comunque, per quanto possano alleviare in alcune zone molto avanzate del pianeta dei problemi francamente esistenti, di certo non è questa la strada che potrà eliminare il problema radicalmente. E quindi rendiamoci conto che qui la sostenibilità del sistema in termini di permanenza probabilmente dell'umanità nelle prossime generazioni su questo pianeta è qualcosa che non può vederci come parte attiva di una comunità, ovviamente gestita dalla classe dominante, che si accontenta appunto di individuare dei luoghi dove fare greenwashing, magari anche proprio per cercare di alleviare i problemi relativi alla crisi di capitale, che è, diciamo, la struttura attorno a cui si va delineando appunto questa crisi ambientale, che ne è di fatto la conseguenza. Dunque è importante riprendere in mano la questione, e da questo punto di vista fa un po' sorridere come da una parte ovviamente le graduatorie relativamente alla presunta rivoluzione della rinnovabile, come la chiamano ormai anche in ambiti progressisti, vede la Cina proprio essere uno dei primi paesi. È importante vedere dal punto di vista, diciamo, strutturale, come di fatto abbia aumentato enormemente la vendita delle macchine elettriche, delle automobili elettriche, la richiesta appunto di un'attenzione maggiore che proviene anche dai paesi africani. Però d'altra parte, ecco, dicevo prima, fa un po' sorridere come anche, diciamo, un giornale normalmente attento si meravigli del fatto che sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea abbiano di fatto un po' snobbato, diciamo così, il vertice COP29, e su questo Il Fatto Quotidiano dice che c'è colpevolezza delle elite, della classe dominante locale, queste ovviamente sono parole mie, e lasciando appunto alla Cina l'egemonia nella gestione di un appuntamento così importante. Beh, aggiungeremo noi che forse non è un caso che appunto queste riunioni chiamate COP, la COP 29, come dicevamo all'inizio di questa trasmissione, rappresentino sempre più un qualcosa, una sfilata in cui i veri accordi probabilmente non li conosciamo. Ma se, aggiungo ancora una volta, non si tiene intimamente connessa questa crisi ambientale con quella economica, e quindi capitalismo e crisi ambientale, è difficile anche per noi riuscire a dare una proposta reale, efficace e diversa da quelle che vengono emanate in queste occasioni, che ormai il più delle volte assomigliano più a sfilate di potenti che a qualcosa che effettivamente ha interesse a riportare dei risultati tangibili. Li ringrazio tutte e tutti per l'ascolto e ci sentiamo presto.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.